Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Buongiorno e buona terza domenica di Avvento. In studio oggi Don Italo Molinaro e Luisa Nitti, che vi salutano cordialmente.
Buongiorno Italo e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Un passo avanti verso l'unità. Martedì prossimo, 18 dicembre, le chiese evangeliche riformate in Svizzera vivranno un momento importante. I loro delegati cantonali riuniti a Berna approveranno ufficialmente la nascita della Chiesa riformata in Svizzera, un nuovo organismo protestante che sostituirà l'attuale Federazione delle Chiese Evangeliche.
Nel nostro secondo servizio vi racconteremo di come un'esperienza di volontariato nelle favelas di Belo Horizonte in Brasile è confluita in un libro e ha ispirato Dante Balbo, psicologo e diacono permanente della nostra diocesi, a trarne 14 canzoni inedite, di cui ascolteremo anche alcuni frammenti.
Nel suo 25esimo anniversario, la Facoltà di Teologia di Lugano si sta aprendo a nuove interessanti prospettive. Corinne Zaug ne ha parlato con Claudio Mesonià, presidente dell'Associazione Sostenitori della Facoltà di Teologia.
Ma sentiamo ora dal collega Paolo Tognina che cosa accadrà martedì prossimo a Berna e quali saranno le conseguenze di questa riorganizzazione delle chiese protestanti svizzere.
I riformati in Svizzera rappresentano oltre un quarto della popolazione, quasi 2 milioni di persone. Martedì prossimo a Berna i delegati delle chiese cantonali, i delegati della chiesa metodista e della chiesa di Ginevra approveranno la costituzione della nuova chiesa evangelica riformata in Svizzera. Quella decisione segnerà la fine dell'esistenza della Federazione delle Chiese Evangeliche e la nascita di un nuovo organismo ecclesiastico nazionale. Al suo presidente, il pastore Gottfried Locher, chiediamo innanzitutto che cosa ci sia di nuovo nella nuova chiesa riformata in Svizzera.
Die erste Antwort wäre, dass die Kirche ist. Es ist nicht mehr Dachverband, sondern jetzt.
La prima novità è proprio questa, che si tratta di una chiesa. Non è più un'associazione di chiese come lo era la federazione, ora è un'unica chiesa. Potrebbe sembrare semplicemente un cambio del nome, ma si tratta invece di una nuova identità. Ora potremo spostarci da un cantone all'altro, rimanendo sempre nella stessa chiesa. Finora la collaborazione tra le diverse chiese riformate cantonali avveniva in modo più o meno casuale. Ora c'è un'unica chiesa a livello nazionale che permette scambi più facili e promuove la condivisione di progetti e iniziative. È questa l'idea alla base della nuova chiesa.
Ma si tratta solo di una modifica organizzativa o è in discussione anche altro?
Una nuova Costituzione è innanzitutto un testo e niente più di questo. Se a partire da questo testo potrà nascere nuova vita, questo lo vedremo. I delegati delle chiese cantonali lo devono volere, devono lavorare in questa direzione. Il testo della Costituzione è paragonabile al sistema operativo di un computer. Abbiamo un linguaggio di programmazione comune. Possiamo usarlo per comunicare tra di noi. Abbiamo una base comune. Ora possiamo caricare dei programmi. Tutti possono vederli. È possibile commentarli. È possibile svilupparli ulteriormente. Il sistema operativo che abbiamo installato è open source. In altre parole, è accessibile a tutti. Se questa opportunità sarà colta o meno, lo potremo vedere nei prossimi anni.
Da tempo si sa che la Chiesa riformata sta attraversando una profonda crisi. Il numero dei fedeli diminuisce e non sembra in vista nessuna svolta. La creazione della nuova Chiesa nazionale può essere uno strumento mediante il quale affrontare la crisi?
Due cose sono importanti. La prima è che prendiamo sul serio la diminuzione numerica dei fedeli. La Chiesa diventa più piccola, non solo quella riformata, ma quella riformata più di altre. Dobbiamo dunque adattare le nostre strutture tenendo conto di questo calo. Non possiamo continuare fingendo che nulla sia cambiato. La prima risposta a questo fenomeno consiste nel rafforzare la collaborazione e nel costruire un'identità comune. Il secondo passo consiste nel lavorare alla sostanza. La grandezza di una Chiesa dipende dalla sua forza interiore. Dobbiamo dunque essere una Chiesa credibile, che annuncia l'Evangelo in modo comprensibile e invitante, con parole e con gesti concreti, in grado di offrire formazione, di cantare, di pregare, di comunicare in modo efficace. Non ha molto senso continuare a guardare solo i numeri, bisogna lavorare alla sostanza. Se saremo in grado di farlo, credo che anche i numeri si stabilizzeranno.
Le chiese riformate cantonali sono molto gelose della loro autonomia. Nessuno sembra volere una struttura centralistica nazionale. Nell'ambito della nuova chiesa riformata in Svizzera, quale posto ci sarà per le autonomie cantonali?
La nuova Costituzione esprime l'eredità della Chiesa riformata e dunque riserva molto spazio al federalismo, valorizza il lavoro che viene svolto alla base, nelle comunità locali e nelle chiese cantonali. Nella nuova Chiesa riformata svizzera si applica lo stesso principio che ispira anche il funzionamento del nostro Paese. Non si tratta di imporre nessuna forma di centralismo, al contrario, la nuova Costituzione è uno strumento che si oppone a ogni forma di centralismo. È una Costituzione genuinamente riformata e federalista.
Ci sarà spazio per le minoranze nella nuova Chiesa riformata nazionale. Per noi, al sud delle Alpi, questo è un tema importante. Gli evangelici riformati di lingua italiana possono guardare con ottimismo alla nascita di questo nuovo organismo.
Per il protestantesimo riformato, le minoranze sono molto importanti. Non dimentichiamo che quasi ovunque nel mondo i riformati stessi sono in minoranza. In alcuni cantoni svizzeri non è così, ma si tratta di eccezioni. Nella nuova Costituzione cerchiamo dunque di considerare con attenzione ogni tipo di minoranza. Per quanto riguarda l'aspetto linguistico, stiamo lavorando a una nuova immagine della Chiesa riformata in Svizzera e questo significa concretamente che terremo conto anche della minoranza di lingua italiana. Lo stesso facciamo anche per il romancio, anche se in modo meno marcato. Non saremo in grado di pubblicare ogni cosa in tutte e quattro le lingue nazionali, ma vogliamo dare segnali chiari e inequivocabili che facciamo degli sforzi per rispettare e valorizzare le minoranze.
Gottfried Locher, concretamente, quali segnali vengono lanciati all'indirizzo della minoranza di lingua italiana?
Un esempio è la traduzione in italiano della Costituzione della nuova Chiesa riformata. Non si tratta di un lavoro facile, perché occorre tradurre in modo molto attento e preciso. Ci siamo accorti delle difficoltà quando abbiamo elaborato le versioni francese e tedesca del testo. Ci è voluta molta pazienza per trovare le formulazioni corrette. Attraverso le diverse lingue, emergono infatti diverse culture, che sono tra loro differenti e devono essere armonizzate. Questo è un primo esempio. In secondo luogo, stiamo lavorando a una nuova piattaforma internet che permetterà a tutte le chiese di presentare le proprie iniziative e progetti. Anche le comunità di lingua italiana potranno utilizzare questo strumento per comunicare le proprie attività e avere perciò maggiore visibilità. Infine, ogni anno vado a Locarno in occasione del Festival del Cinema. Nel corso di queste visite mi rendo conto che la collaborazione con le chiese locali e la loro visibilità è molto buona.
Un'ultima domanda per concludere. Il protestantesimo svizzero ha progressivamente abbandonato nel corso del tempo il riferimento a specifiche confessioni di fede. Per alcuni questo è espressione di libertà, per altri di uno spirito di indifferenza. La Chiesa riformata in Svizzera adotterà una confessione di fede?
Zuerst muss auch hier gesagt sein, die Schweiz ist nicht homogen.
La situazione in Svizzera non è omogenea. Nella Svizzera francese, ad esempio, le antiche confessioni di fede hanno ancora una notevole rilevanza, mentre la situazione è diversa nella Svizzera tedesca. La nuova Chiesa riformata nazionale non porterà da questo punto di vista grandi cambiamenti. Anche qui chi vorrà potrà, rifacendosi alla nuova Costituzione, valorizzare maggiormente le antiche confessioni di fede dei primi secoli cristiani e dell'epoca della Riforma. Nella nuova Chiesa riformata svizzera siamo del parere che la questione della confessione di fede non è una questione individuale, personale, per cui ognuno ha la sua propria confessione, ma si tratti di un tema che coinvolge l'intera Chiesa, e dunque le grandi confessioni di fede del cristianesimo sono per noi estremamente importanti.
Partita dopo il liceo per un periodo di volontariato presso la missionaria laica Rosetta Brambilla, Maria Paola Cajata scrive lunghe lettere alla famiglia in Svizzera. Colpito da quanto legge, il padre Claudio ne trae un libro che successivamente Dante Balbo mette in musica. Ne sono nate dunque 14 canzoni interpretate da Dante Balbo con l'aiuto e il sostegno di alcune voci femminili. Martedì scorso il libro e le canzoni sono state presentate all'USI, alla presenza di Rosetta Brambilla, che adesso è da 50 anni ormai, vive tra i poveri di Belo Horizonte, occupandosi soprattutto dei bambini e delle loro giovanissime mamme. Corin Zauga ha incontrato Dante Balbo e Claudio Cajata.
Cosa succede quando le scelte di vita di una figlia accendono anche il cuore di un padre? Sicuramente nasce una storia che è confluita in un libro a più voci e che questa mattina vi raccontiamo. Con noi Dante Balbo, psicologo e diacono permanente della diocesi di Lugano, che per l'occasione ha indossato i panni del cantante, e Claudio Cajata, padre in questione, che si è fatto contagiare dall'esperienza fatta alcuni anni fa dalla figlia Maria Paola.
Maria Paola da sempre ha avuto il desiderio di andare in Argentina a curare i ragazzi di strada. Poi le circostanze l'hanno portata fuori strada perché è finita in Brasile. Ma di fatto quello che era un sogno infantile, fanciullesco, al quale noi non abbiamo mai dato peso eccessivo, invece di sfumare è andato consolidandosi sempre più. Poi quando è arrivata l'età adolescenziale è stato un martellare, appunto che il conseguimento della maturità, lei ci chiede, io non posso andare all'università, devo andare a vedere, devo andare a provare. Per cui che cosa potevamo fare se non assecondare questo desiderio?
Maria Paola approda così a Belo Horizonte, una città di 2,5 milioni di abitanti e più precisamente nella favela Primero de Mayo, dove da 50 anni la missionaria laica Rosetta Brambilla ha creato un asilo per i bambini di strada. Immersa in questa realtà così dura ma nel contempo anche così ricca di bellezza, Maria Paola sente il bisogno di condividere quanto vive con la sua famiglia rimasta a casa.
Sono arrivate queste lettere, queste testimonianze, ed erano molto toccanti perché erano le lettere di una ragazzina di 20 anni colpita da qualcosa di inaudito, poi proveniente dalla Svizzera, figuriamoci.
Le labbra della mia amata in Brasile con me ho portato.
Da Belo Horizonte accanto e oltre alle storie di Maria Paola arriva anche la richiesta di sostenere la realtà portata avanti da Rosetta Brambilla. Ci sono i bambini, il loro futuro da progettare lontano dal traffico di droga che abita la favela, e le loro famiglie composte per lo più da madri bambine da sostenere. I racconti e le fotografie di Maria Paola diventano così una mostra che accende anche altri cuori, tra cui quello di Dante Balbo.
Il contenuto che mi aveva affascinato, soprattutto le storie evidentemente, ma anche il modo in cui questa cosa è nata, no? Il modo in cui è stata organizzata, il modo in cui è stata pensata mi aveva immediatamente coinvolto, per cui mi sono ritrovato a dire: va bene, ma fatene un libro di questa cosa qui, no?
E questo libro dal titolo La bellezza salva il mondo è stato presentato martedì scorso nell'Aula Magna dell'USI a Lugano nel corso di una serata a cui ha partecipato anche Rosetta Brambilla, che da 50 anni si occupa dei bambini delle favelas di Belo Horizonte. Lettere, mostra, progetto da sostenere, libro e infine canzoni. L'esperienza continua ad arricchirsi. Dante, cieco dalla nascita, sente di voler tradurre queste immagini, questi sguardi che tanto hanno toccato Claudio e che Dante non può vedere in suoni. In particolare un racconto lo tocca profondamente.
In quel racconto Paola dice: noi ci aspettiamo sempre dagli altri il primo passo, forse dobbiamo farlo noi. No? Ed è una realtà che vale per i bambini, ma vale anche per qualsiasi realtà. E lì ho pensato di musicarla e poi ho fatto la sciocchezza, tra virgolette, di dire: beh, però se ne musico una devo musicarle tutte.
Nasce così il CD che accompagna il libro e che ospita 28 tracce, 14 brevi storie e 14 brani che le riprendono in musica, cantati da Dante Balbo, sostenuto qua e là dalle voci di Roberta, Renata, Patrizia e Monica.
Vieni a vedere casa mia, è la più bella che ci sia. Sono specchi le pozzanghere e il disordine lo chiamo fantasia. Vieni a vedere casa mia, è la più grande che ci sia. Per favore non ti muovere, tocca in giro e muori subito. Però metti allegria. Tu non lo sai la fortuna che hai, com'è bello dove sei, quanto è grande dove stai, non lo vedi più. Tu non lo sai l'abbondanza che hai, la bellezza che c'è quando guardi intorno a te, non la vedi più, non la trovi più.
Storie dure che parlano di case fatiscenti, pozzanghere su cui galleggiano rifiuti, fili elettrici che penzolano pericolosamente da ogni dove, di cibo marcito, sprecato, versato, ma che lei, Dante, ha preferito, come in questo caso, rivestire di ironia, persino di allegria. Tra tutte, Dante Balbo, qual è la sua preferita?
La forza di una madre è il mio pezzo preferito perché è un inno alle donne e perché in qualche modo ancora una volta mi si è confermato che le donne sono davvero il cuore dell'umanità e quello che saranno in grado di risollevarla anche quando noi uomini faremo le peggiori stupidaggini, ci saranno sempre delle donne a rimediare.
Ascoltiamo allora dapprima il testo scritto da Maria Paola, letto da Cristina Ranghetti, volontaria dell'Unitas, e poi la canzone che l'ha ispirata.
Oggi abbiamo fatto una bellissima visita a casa di una madre di 28 anni che a 15 era diventata cieca da un occhio per un'infezione che si prende a contatto con i gatti randagi. L'occhio si era talmente aggravato che avevano dovuto rimuoverlo.
Per te ho cercato il coraggio per cambiare. Per te ho trovato la forza di lottare, perché sei unica e sei bellissima.
Vi ricordiamo che i progetti a sostegno dell'opera di Rosetta Brambilla sono portati avanti da Aved e se vi interessa comprare il libro edito da Moretti Vitali e curato da Claudio Caiata, lo potete trovare a 25 franchi presso la libreria Al Ponte di Mendrisio o allo Stralisco di Viganello. Il suo titolo è La bellezza salva il mondo.
Chi desiderasse sapere qualcosa di più di questa iniziativa, che è anche un intento benefico, può andare sul sito di informazione religiosa cat.ch, dove è disponibile anche un breve video.
La facoltà di teologia di Lugano, la FTL, è nata 25 anni fa dal sogno del vescovo Eugenio Corecco, che voleva che i suoi preti potessero formarsi senza lasciare il proprio cantone. Oggi è una realtà che non interessa naturalmente più solo preti e seminaristi, ma un tassello importante che presto forse potrà essere inserito all'interno dell'offerta formativa dell'Università della Svizzera Italiana. Di questo, ma anche di altro, hanno parlato Corinne Zaug e Claudio Mesonià, presidente dell'Associazione Sostenitori della Facoltà di Teologia.
La lezione è appena terminata. Un gruppetto di una ventina di allievi, tra cui alcuni seminaristi, diverse ragazze e due signore mature, si dirigono parlottando tra di loro verso la macchinetta del caffè. Sono solo alcuni dei quasi 500 studenti ordinari uditori che frequentano la Facoltà di Teologia di Lugano. Una facoltà che ha visto la luce 25 anni fa per volere di Monsignore Eugenio Corecco, l'allora vescovo di Lugano, e che ha rappresentato il primo mattone dell'edificio universitario per la Svizzera italiana. La facoltà è oggi una bellissima realtà in continua espansione, sia per quanto riguarda il numero degli iscritti, sia per quanto attiene all'offerta di studio, alle proposte culturali e agli istituti affiliati. 15 circa le persone impiegate a tempo pieno, una cinquantina i professori incaricati annualmente per corsi particolari. Oggi per lei si presenta una nuova e importante sfida che la porta verso l'integrazione con l'Università della Svizzera Italiana. Ospite oggi a Chiese in Diretta Claudio Mesonià, già direttore del Giornale del Popolo e da poco più di un anno presidente dell'Associazione Sostenitori della Facoltà di Teologia di Lugano. Una tra le associazioni e le fondazioni che si occupano di dare un sostegno anche economico alla facoltà. Claudio Mesonià, che cosa vi muove, vi spinge a spendervi per la facoltà di teologia?
Credo che muova tutti i soci, come ha mosso me, l'attaccamento, l'affezione per questa facoltà di teologia, che è un gioiellino che abbiamo nella nostra diocesi e nel nostro paese. E tra l'altro è una facoltà che ha un'importanza teologica per tutta la Chiesa, non esageriamo dicendo questo, perché è una facoltà che da quando è stata creata e concepita da Monsignor Corecco si è evoluta come un trait d'union tra il mondo, la Chiesa, il mondo teologico tedesco e quello italiano.
E a chi in particolare parla?
Parla veramente a tutti, perché di tutti c'è bisogno. Senza un nugolo di piccoli sostenitori non ci sarebbe neanche la base per queste attività, mentre poi grazie a Dio ci sono anche donatori speciali che sono generalmente fondazioni, associazioni o anche persone particolarmente facoltose, però la base è quella ed è, per quello che posso vedere dall'elenco dei soci, è fatta di cattolici o comunque di cinesi, proprio che hanno a cuore l'esistenza della facoltà. Chiaro che se esiste un'associazione di sostenitori è perché la facoltà ha bisogno.
Leggo che è possibile aderire alla vostra associazione versando una quota annuale di 200 franchi. 200 franchi per i soci ordinari, ma poi vi sono anche diverse altre modalità di adesione. Attualmente i soci sono circa 200. Come, in che modo trasformate i soldi che raccogliete in aiuti concreti per la facoltà e quali sono i vostri obiettivi?
Il nostro obiettivo minimale è riuscire a finanziare una decina di borse di studio l'anno.
La facoltà di teologia, ne abbiamo brevemente accennato prima, si trova oggi di fronte ad una nuova ed importante sfida, ossia la sua integrazione all'interno dell'Università della Svizzera Italiana. Un'integrazione non più solo logistica, nel senso che urbanisticamente la facoltà è già pienamente inserita nel polo dell'USI, ma a tutti gli effetti. Quale presidente dell'Associazione dei Sostenitori della Facoltà, Può dirci a che punto del progetto siamo arrivati ora?
Qualche giorno fa, alla serata che abbiamo organizzato con il Cardinal Scola, che è anche una serata pensata proprio per far conoscere l'associazione, in quell'occasione, in una conversazione, anche il rettore dell'USI mi confermava che il progetto è ormai giunto a termine e dovrà iniziare tra poco il suo iter politico. Dovrà dunque essere approvato, modificato dal governo, dal Consiglio di Stato e poi andare in Parlamento.
Quali conseguenze avrà questo avvicinamento e sull'autonomia della facoltà e sul suo assetto finanziario?
Ma la facoltà naturalmente godrà della sua totale indipendenza scientifica, culturale, anche gestionale. Naturalmente si pensa che la facoltà, essendo un peso finanziario non da poco per la diocesi, già che non riesce con le rette, come tutte le facoltà di teologia ho sentito dire in Europa perlomeno, non riesce a mantenersi, si pensa che allora si entra nell'USI e l'USI, cioè il cantone, la confederazione, sopperiranno. Invece, in buona sostanza, l'accordo prevede che la diocesi continui per parecchi anni a mantenere l'attuale finanziamento alla facoltà di teologia. Quindi quello che dovesse venire come un normale sostegno a una facoltà dell'Università della Svizzera Italiana non andrà a coprire i disavanzi che ci sono annualmente.
Lei comunque mi sembra che guarda con ottimismo a questa integrazione.
Sarà, secondo me, un grosso arricchimento sia per l'Università della Svizzera Italiana sia per la facoltà, perché poter entrare in contatto e in dialogo con le altre discipline è fondamentale per la stessa idea di università. E questo devo dire che è veramente il motivo, la ragione per la quale ho visto muoversi con decisione e quasi con entusiasmo, direi, il rettore Boas Szeretz dell'USI, quale vede proprio l'integrazione della facoltà di teologia come un arricchimento per l'università tutta.
E in conclusione desideriamo darvi ancora alcune segnalazioni.
Da sabato 12 gennaio il Corriere del Ticino inizierà la pubblicazione settimanale di un inserto di informazione religiosa, 4 pagine. Cattolica sarà il nome, che riprende naturalmente il vecchio inserto del Giornale del Popolo. Su cat.ch nel sito trovate i dettagli con delle interviste dei servizi e anche nella puntata di Strada Regina di questa settimana, che potete rivedere sul sito della RSI.
Questa invece è una proposta per la sera della vigilia di Natale. Nella Chiesa Evangelica Riformata di Viale Cattaneo alle 17 il piccolo coro di voci bianche proporrà canti natalizi accanto ad alcuni brani del suo repertorio classico.
E con questo siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi a Chiesa in Diretta. Da Don Italo Molinaro e Luisa Nitti l'augurio di una bella e serena domenica.